Diciamo alle 8:30, siamo meridionali tedeschi. Bene, allora rimanendo seduti ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, ben ritrovati, dato che è il primo incontro ci diciamo buon anno, anche se ormai l'anno è cominciato già da tempo. Allora, come avete visto anche dal titolo degli incontri, che è Volti di Dio e Volti dell'Uomo, volevo un po' provare per un po' di incontri, non mi sono fatto già una scaletta fissa, però diciamo almeno sicuramente fino a Pasqua, di non leggere un libro come ci siamo, come dati altre, non, da un po' di anni a questa parte, ma l'idea di prendere dei brani, dell'Antico soprattutto e anche del Nuovo Testamento, per cercare di cogliere qualcosa di tratti del volto di Dio. E ci siamo detti più volte, no, che non è importante soltanto credere in un Dio, ma la domanda è quale Dio? Perché naturalmente ci sono tante visioni di Dio e ci sono anche tante visioni perverse di Dio. Appunto, spade, ma oggi diciamo armi molto più sofisticate, tante volte vengono usate, no? Pensando di rendere gloria al proprio Dio. E allora vedremo appunto diversi brani nella Bibbia e cercando di cogliere appunto qualcosa, tracce del volto di Dio, così come nella tradizione ebraica e poi cristiana questi si è rivelato. E dall'altra parte, a proposito del volto di Dio, il volto dell'uomo. Nella Bibbia appunto il nostro volto ha a che fare col volto di Dio. Nel libro della Genesi, la creazione dell'uomo e della donna hanno a che fare con Dio che dice a un certo punto facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, eccetera, eccetera, no? E per cui quale volto di Dio noi contempliamo dice anche molto dell'umanità che stiamo realizzando. Cioè, nel senso che ciascuno di noi poi diventa immagine del Dio che adora. Se ci pensiamo anche per quei volti perversi che sono le idolatrie, no? Chi ha come Dio, per esempio, il denaro, pian piano, no? Si modella a immagine del Dio che contempla, no? Per esempio, proprio nel dare un prezzo a tutto. Non essere più capace di gratuità e così eccetera, così per le altre idolatrie. Per cui allora è importante cercare di cogliere quel volto di Dio più autentico a cui fare riferimento, perché in gioco anche che tipo di umanità sto edificando, sto costruendo. E allora cioè partirei stasera nel proporvi questo testo dal libro di Geremia e approfitterò nei nostri incontri molto anche di questa traduzione nuova che è stata tentata perché ogni traduzione è un tentativo, nel senso che è tentata da biblisti, eccetera, che è stata pubblicata sotto la cura di Enzo Bianchi per l'Einaudi, e allora attingerò anche da questa traduzione, che cercherò sempre di inviarvi sulla chat in modo che ciascuno di voi possa averla davanti a sé. E naturalmente poi la vedremo anche, seguirà il nostro incontro. E allora il brano che vi propongo stasera è proprio l'inizio del libro di Geremia, i primi 19 versetti. Allora, qualche considerazione generale innanzitutto. Cioè, noi prendiamo un brano dell'Antico Testamento, un brano tratto dai libri profetici. Da un profeta che appunto è Geremia. Ora, l'Antico Testamento è composto essenzialmente da tre parti. E tant'è vero che gli ebrei chiamano la Bibbia, il nostro Antico Testamento per i cristiani, Tanakh, che sarebbe l'unione di tre degli iniziali di tre termini ebraici, Torah, Nevim e Ketuvim. Traduco. Torah, lo conosciamo tutti, la Torah sarebbero il Pentateuco, i primi cinque libri, quindi Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. I Nevim sono i profeti. I Nevi, Navi è il profeta, il termine ebraico per dire il profeta, il chiamato. I Ketuvim sono gli scritti. Gli scritti sono i libri sapienziali, Proverbi, Libro della Sapienza, il Coelet, per esempio, no? Quindi sono tre ambiti, tre generi, tre filoni. Il primo è l'esperienza dell'uscita dall'Egitto, la creazione, eccetera, eccetera. Poi ci sono i testi profetici e poi ci sono i testi sapienziali. Allora, attenzione, la Torah ha a che fare con l'esperienza propria di Israele. Israele che sperimenta nella sua storia un Dio che lo tira fuori dall'Egitto, che lo chiama dall'alto, che gli parla attraverso Mosè, eccetera, eccetera. Invece i Ketuvim, gli scritti, i libri sapienziali, sono quei libri che sono più vicini all'esperienza di tanti popoli attorno a Israele. Che cosa sto tentando con fatica di dire, ma ci arriverò e spero di essere chiaro. Cioè, vedete, c'è qualcosa che proprio ha a che fare con la storia di Israele, la Torah. Quindi l'esperienza di uscita dall'Egitto, l'esperienza propria, e dall'altra parte i Ketuvim sono quell'esperienza più comune, più umana. Pensate che se andate a leggere il libro dei Proverbi, qualche anno fa una parte li abbiamo letti anche insieme, voi troverete in questo libro dei Proverbi tanti proverbi che sono comuni a tante culture dell'epoca antica. Come li trovi lì, ma li trovi anche in altri scritti. Allora, come dire, c'è una esperienza proprio più particolare nella Torah, cioè di un Dio che ha parlato a Israele, c'è un'esperienza di un Dio che parla nell'esperienza comune, nell'esperienza umana che Israele condivide in quanto uomini come gli altri. Allora, in mezzo ci sono i Nevim, i profeti. Cioè, allora è come dire, da una parte Dio ti ha parlato a Israele dall'alto, dall'altra parte ti parla dal basso, cioè dall'esperienza comune, umana. I Nevim, allora cosa sono i profeti? Cioè, sono quei profeti, quelle persone, quella parola che ti dice, ora, sto Dio che ti ha parlato dall'alto e sto Dio che ti parla dal basso, tu, di questa parola di Dio, che ne hai fatto? Non so se mi sto spiegando, cerco di dirlo ancora in un altro modo, no? C'è questo Dio che ti cerca in tutti i modi e ti cerca nella parola che è stata proclamata nell'esperienza di Israele, nell'uscita dall'Egitto, eccetera, e che ti cerca nell'umano. Interessante anche questo, no? Un Dio che parla a tutti nell'umano. Nell'esperienza umana c'è un Dio che ti parla, che ti rivolge la parola. Ora, di questa parola, che ti cerca e ti interpella, tu che ne hai fatto? Queste sono l'esperienza, questa è la parola dei profeti. Allora, una parola che interroga, no? Una parola che scuote, perché vedete, ecco, l'esperienza di Israele è l'esperienza di un Dio che, siamo alla ricerca di questo tratto o no del volto di Dio. Il Dio di Israele non è un Dio tanto che si vede, è un Dio che ti parla. La creazione, ricordate, viene narrata con un atto di parola, per 10 volte Dio disse, se andate a leggervi e fate un piccolo studio sul primo capitolo della Genesi, vedrete che per 10 volte viene detto Dio disse, 10 volte è un numero importante nella tradizione ebraica, dice una completezza, pensate che ancora oggi nelle sinagoghe la liturgia del sabato si può fare se ci sono 10 uomini, se non ci sono 10, ricordate che anche Gesù userà tante volte il numero 10, no? Quando per esempio parlerà della donna che ha 10 dramme e ne perde una, eccetera, eccetera, no? Allora è un Dio che parla, è un Dio che parla, è un Dio che crea parlando. E pensate quanto è importante anche in questo nostro tempo in cui dobbiamo stare più lontani, quello di riuscire a trovare vie per continuare a parlarci, per continuare a rivolgerci la parola, per continuare a dialogare. Tra l'altro poi la distanza fa vedere anche magari quanto, anche le fatiche che magari già c'erano prima nel non riuscire a parlarsi. E allora è un Dio della vita che ci cerca, che cerca di parlarci attraverso l'esperienza della parola di Israele e per noi cristiani attraverso l'esperienza di Gesù, che passa attraverso i suoi discepoli e che ci parla dal basso, nell'esperienza umana. Bene, questa parola che vuole chiamarti alla vita, tu che ne hai fatto? Per cui una parola che interroga quella dei profeti, una parola che scuote, E vedete che dice anche a noi, ecco, questa parola di vita, questa chiamata alla vita, alla relazione che un altro ci fa, e noi che ne facciamo? E vedete, è importante anche questo, no? Perché, come dire, i profeti sono una parola, noi non leggiamo molto i profeti, nel senso che l'Antico Testamento magari lo leggiamo poco in generale, però i profeti tante volte anche li leggiamo per esempio un po' nell'Avvento, adesso in Quaresima leggeremo qualcosa, però se uno va a leggersi i profeti proprio come lettura e non ha magari un po' masticato, è entrato proprio anche nel genere letterario, farà un po' di fatica. Perché troverà delle parole forti, delle parole che a volte le nostre traduzioni, vedremo anche in quelle un po' più attente, le nostre traduzioni magari, come dire, cercano un po' di sbussare certe espressioni che sono veramente anche un po' violente alcune volte. Perché? Perché, per cui, ecco, dico così, queste parole ci lasciano un po' perplessi, no? Perché uno dice, vabbè, Antico Testamento. In realtà sono delle parole che sono così forti perché sono le parole di qualcuno che ci ama sul serio. E chiamandoci sul serio ci vuole confrontare, ci vuole aiutare a fare verità. Non è automatico fare verità, lo sappiamo, anche con noi stessi, E se tante volte, io lo vedo per esempio anche nel ministero della, della riconciliazione, della confessione, che molte volte appunto ci andiamo a confessare, ma di che cosa? Cioè, nel senso che uno arriva lì, dice un po' come vanno le cose, sì, ma in che cosa noi sentiamo che, per esempio, andando a confessarci, andando a chiedere la misericordia di Dio, sentiamo che è qualcosa sulle quali noi facciamo fatica, cadiamo, non riusciamo a essere un po' di più umani. Allora, la parola profetica è una parola che in qualche modo ci vuole aiutare a fare verità. Verità per poter accogliere la misericordia di Dio, per essere aiutati a venire fuori da quelle trappole che tante volte appunto sono presenti nella nostra vita. Allora, il libro di Geremia comincia con queste parole, parole di Geremia, figlio di Chilchia, dei sacerdoti che erano ad Anatot, nel territorio di Beniamino, al quale fu rivolta la parola del Signore nei giorni di Giosia, figlio di Ammon, re di Giuda, nell'anno tredicesimo del suo regno e nei giorni di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fino al termine dell'undicesimo anno di Sedecia, figlio di Giosia, re di Giuda, fino alla deportazione di Gerusalemme nel quinto mese. Allora, sono parole, appunto, di Geremia. Notate questa cosa dei sacerdoti, dei sacerdoti che erano ad Anatot, adesso mi fermerò su questo, nel territorio di Beniamino. Vedete, ci viene dato un tempo preciso, no? Nei giorni di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, nell'anno tredicesimo del suo regno, eccetera, eccetera. Siamo all'incirca intorno al 630 avanti Cristo, e in un periodo molto difficile della storia di Israele, perché siamo nel tempo in cui Israele, ricordate che velocemente, no? Facendo un po' un piccolo arco storico velocissimo, ricordate che la storia di Israele, così come ci viene narrata dalla Bibbia, ha Saul, Davide, Salomone, che sarà il re che allargherà in maniera più grande il regno di Israele e di Giuda. Subito dopo Salomone il regno si dividerà nel regno nel nord Israele e nel regno del sud Giuda con capitale Gerusalemme. Il regno del nord nell'ottavo secolo verrà subito preso dalla potenza degli Assiri e sarà conquistato. Nel 721 gli Assiri prenderanno il regno di Israele. Il regno di Giuda durerà un po' di più, sarà preso dai babilonesi nel 587 più o meno avanti Cristo. Quindi siamo ormai negli ultimi decenni del regno di Giuda, 628-630 avanti Cristo. E allora, e fra l'altro questi re che vengono nominati, vedete Giosia, poi si parla di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, e Giosia sarà uno dei pochi re di cui la Bibbia parlerà sempre bene. L'esperienza monarchica di Israele è per molti versi un'esperienza fallimentare, nel senso che questi re che vengono appunto messi su per servire il popolo saranno uomini che serviranno poi loro stessi. E Giosia sarà uno dei pochi dei quali veramente si dirà bene, è un re riformatore, è un re che cerca di fare una riforma religiosa e sociale e che però morirà giovane, perché a un certo punto si metterà in mezzo nello scontro tra l'Egitto e la Siria e in pratica sarà ucciso, si scontrerà contro l'esercito, questo è un fatto storico, sappiamo anche vicino a Megiddo, sarà si scontrerà con l'esercito egiziano e sarà ucciso dal faraone Necao. Per cui succederanno tutta una serie di re, figli di Giosia, che saranno messi dalla potenza di turno prima dall'Egitto, poi arriverà a Babilonia, distruggerà appunto Gerusalemme e deporterà gran parte del popolo. Vedete, queste cose storiche, che potrebbero, uno dice, vabbè, interessarci fino a un certo punto, in realtà ci interessano perché ci dicono prima di tutto una cosa, cioè che Dio parla nella nostra storia, che questo Dio non è lontano dalle nostre vicende e che parla nei tempi degli uomini, che sono sempre tempi mossi dalle varie potenze più o meno grandi. Dio ha parlato in quella storia, Dio sta parlando nella nostra storia. Dio non cessa di parlare, proprio perché parla all'uomo che vive in una storia, Dio parla anche adesso in questa nostra storia. Allora potremmo dire, al tempo nel 2022, al tempo in cui c'è Biden presidente degli Stati Uniti, al tempo in cui c'è Putin, eccetera, eccetera, al tempo in cui non sappiamo fra poco chi sarà il nostro presidente, il nuovo presidente della Repubblica, e con Draghi presidente del, no, la parola di Dio cade su qualcuno, cioè Dio parla a qualcuno. Vedete, Dio parla al profeta, tenete conto sempre di questo, no? Che quando noi leggiamo questo, di queste esperienze di un Dio che parla al profeta, noi siamo in qualche modo coinvolti, perché ciascuno di noi come appartenente al popolo di Dio, ciascuno di noi come battezzato, fa parte di un popolo regale, sacerdotale e profetico. Cioè Dio sta parlando anche a noi in questo nostro tempo, e in questo nostro tempo segnato da una crisi forte. A quel tempo erano gli sconvolgimenti delle guerre e dei grandi piccoli imperi che nascevano, venivano distrutti, ne nasceva un altro. Non è che è cambiato molto oggi, no? Però ecco, la cosa che mi sembra importante prima di tutto cogliere è che queste parole che ci vengono date sono date da qualcuno che ha ascoltato un Dio che parla, e un Dio che continua a parlarci, un Dio che continua a parlarci. Io penso che questo noi dobbiamo ridircelo, perché se da una parte abbiamo motivi per preoccuparci, abbiamo motivi per in qualche momento per perdere speranza, abbiamo motivi per dire qui le cose sembra che vadano sempre peggio, ma dall'altra parte come cristiani non possiamo, come dire, arrenderci alla disperazione. Perché? Perché Dio continua a parlarci in ogni tempo e anche in questo. E vedete, interessante anche che queste parole di Geremia, figlio di Chilchia, dei sacerdoti che erano ad Anatot. Interessante perché chi erano i sacerdoti di Anatot? I sacerdoti di Anatot erano quelli del nord, che, di cui si parla nel primo libro di Samuele, erano quelli legati ad Eli. Ricordate che Samuele viene poi offerto, no, dalla madre Anna, che lo consacra al santuario di Silo, che era nel nord di, appunto di Israele, nell'attuale Galilea, e lì c'era appunto Eli e i suoi figli. E quella, ecco, quella casata, ricordate che per Israele c'era una casata sacerdotale, si era sacerdoti per discendenza, perché si era della tribù di Levi e figli di sacerdoti. Bene, quella casata sacerdotale a un certo punto sarà distrutta, cioè sarà un po' per colpa loro, perché i figli di Eli, Ofni e l'altro Pinchas, erano sacerdoti perversi, che rubavano soldi e poi giacevano con donne nel santuario, vicende, ecco, così. Allora, ed è interessante che Geremia, che pure non ha niente no, di quello che è, però viene da una storia sbagliata. Viene da una storia sbagliata. E vedete, questo è anche un'altra cosa interessante, perché penso che ciascuno di noi venga dalla storia in cui qualche sbaglio c'è stato. E come sappiamo poi noi, non è solo la nostra storia personale, no? Ma anche le storie delle nostre famiglie, le storie del nostro popolo. Come italiani noi veniamo dallo scorso secolo, dove penso che gli errori, basti contare solo le due guerre, e non abbiamo fatto solo quelle, no? Ma quello che abbiamo fatto in Etiopia o in Africa, no? Che sono parte della nostra storia. Allora anche la nostra storia in qualche modo ha degli sbagli, ha degli errori, eccetera. Però vedete, ecco, la parola viene rivolta a Geremia, che viene da quella storia. Per quanto le nostre storie possano essere sbagliate, per quanto noi siamo in una storia sbagliata, in generale, no? Però Dio continua a parlarci. Anche questo io credo che sia un segno di speranza. No? Un tratto di un volto di Dio che narra un amore ostinato. Mi piace questi due termini, sono miei loro. Li vedevo in un libro che si intitolava proprio così, no? Un amore ostinato. Dio è ostinato nel suo amore, no? Nel continuare a parlarci. E allora vedete, al quale fu rivolta la parola del Signore. Ecco, è interessante che il profeta biblico non è prima di tutto l'uomo della parola. Noi in generale siamo abituati così a dire, fai il profeta, ma adesso stai facendo il profeta, quando ci mettiamo a dire, ma guarda che sarà così, guarda che avverrà così, allora dice, adesso ti metti a fare pure il profeta, Oppure qualche anno fa c'era un film, quei film di serie B americani, che spero non abbiate visto, che si chiamava La Profezia, no? Quindi già erano quei film horror, perché la profezia di qualcosa di terribile che... No, il profeta biblico innanzitutto è un uomo di ascolto, al quale fu rivolta la parola del Signore, qualcuno che scopre un Dio che gli parla. Che lo scopra dal basso o che lo scopra dall'alto, che lo scopra dall'umano o che lo scopra, scopre che c'è una vita che ci parla. Una vita che ci parla. Che non sappiamo ancora quanto durerà, no? E che stiamo vivendo e che ci costringe in qualche modo a stare un po' più lontani. Potrebbe essere, no, l'occasione, speriamo che già lo sia stata, ma nel caso, per ascoltare l'altro, per ascoltare il tempo, per ascoltare noi stessi, per ascoltare Dio. e per ascoltare appunto un qualcuno che ci parla. Parla a noi, a lui fu rivolta la parola del Signore. E allora, ecco, questo, a lui fu rivolta la parola del Signore per parlare. C'è una parola che ci feconda e che, come dire, diventa poi trasmissione ad altri di parola. In fondo, una vita che riceviamo per poterla trasmettere. Noi, penso anche come comunità cristiana, no? Poter cogliere questo tempo per poter rimetterci in ascolto della parola vivente che può darci vita per poter dir qualcosa, per poter in qualche modo portare una testimonianza di profezia ai nostri fratelli e sorelle. E allora il testo continua dicendo: il Signore mi rivolse la parola dicendo: ti ho riconosciuto prima di formarti nell'utero, ti ho scelto prima che tu uscissi dalle viscere, ti ho reso profeta delle nazioni. E fra l'altro vedete che il testo mette il Signore tutto in maiuscolo, perché quando è così c'è il tetragramma. Allora i traduttori hanno messo lì, c'è il tetragramma, che naturalmente sappiamo che non dobbiamo pronunciare, non sappiamo neanche come pronunciarlo. Gli ebrei dicono Adonai, il Signore. E allora questo Adonai che mi rivolse la parola, ti ho riconosciuto prima di formarti nell'utero, ti ho scelto prima che tu uscissi dalle viscere, ti ho reso profeta delle nazioni. Ed è il racconto di una chiamata, il racconto di una vocazione, è il racconto di qualcuno che mi ha chiamato, mi ha rivolto la parola, si è rivolto a me, si è rivolto a me. E noi, soprattutto quando c'è qualcuno che ci vuol bene, con cui c'è una relazione particolare, quando ci sentiamo chiamati, quando l'altro ci parla, ci sentiamo più vivi. Ci sentiamo più vivi. Penso ciascuno di noi, facendo un po' memoria di quando eravamo ragazzi, e andavamo a scuola e magari c'era un prof o una professoressa che c'era più simpatico, e quando ci chiamava e magari pronunciava bene il nostro nome, noi ci sentivamo, e così come al contrario, quando i compagni di classe o le compagne di classe ci prendevano in giro e storpiavano il nostro nome, noi ci sentivamo, no? Un po' più morire, tra virgolette. Così quando un altro pronuncia il tuo nome, no? Volendoti bene. E allora è questa, no? La chiamata, l'appello alla vita che ci viene rivolto da qualcuno che appunto è benevolente, ci ha a cuore. E allora... vedete, la prima testimonianza ancora di Geremia è di qualcuno che, cioè io testimonio che c'è una vita che mi parla, c'è qualcuno che mi parla, c'è un vivente che mi parla. E che cosa mi dice? Ti ho riconosciuto prima di formarti nell'utero. La nostra traduzione, ricordate, dice prima che nascessi nel no? Io ti conoscevo, no? E ti ho scelto, ti avevo consacrato. Ricordate, la nostra traduzione dice un po' così, quella della CEI a cui siamo abituati, no? Ora, questo ti ho riconosciuto, ti ho conosciuto, è un verbo che ha in ebraico tanti significati. Ha un significato anche proprio di una conoscenza intima, anche sessuale, è quello che poi userà Maria quando l'angelo le dirà: avrai un figlio. Ricordate, Maria cosa risponderà? Com'è possibile? Non conosco uomo. Quindi in quel caso c'è proprio il dire non ho avuto l'esperienza di unirmi, no, sessualmente a un uomo da poter conoscere l'esperienza e dar la vita. Ora, alcune volte questo significato fa commentare questo brano e il racconto della chiamata che Geremia ci sta narrando, che lui ha sperimentato, con termini più intimi, con termini quasi di una seduzione amorosa. Fra l'altro Geremia poi nelle Lamentazioni più avanti, cioè in un brano in cui lui si lamenterà con Dio, dirà mi hai sedotto e mi sono lasciato sedurre, mi hai usato violenza, no? Allora, alcune volte, ecco, per dire il contesto in cui queste parole vengono dette, secondo alcuni commentatori serve più un contesto, cioè Geremia ci sta raccontando qualcosa di intimo, qualcosa che è stata la sua esperienza profonda, che lo ha toccato anche a livello affettivo, eccetera. Altri commentatori non sono tanto d'accordo con questa sottolineatura di un contesto più da Cantico dei Cantici, perché dicono nel libro di Geremia, quando uno lo va a leggere, il Cantico dei Cantici non c'è, perché è un libro di lotte, è un libro in cui Geremia va a scuotere il popolo e i capi e tante volte viene perseguitato per la parola che viene a portare da parte di Dio, per cui il Cantico dei Cantici non c'è tanto come contesto. Il contesto che alcuni commentatori vedono più probabilmente, io vado in questa linea e vi propongo, è piuttosto quello di un contesto giudiziario, cioè quasi di un tribunale, nel senso che Geremia sta raccontando la sua testimonianza di fronte a, lui sarà poi portato anche in tribunale, a qualcuno che lo contesta, a qualcuno che lo pone sotto giudizio, che lo accusa. E vedete, se come spero nessuno di noi, no, magari ha fatto un'esperienza di essere accusato in tribunale, speriamo, però tante volte è la vita che ci contesta, sono le situazioni che ci accusano alcune volte, siamo noi stessi che ci poniamo delle accuse. Allora è come se in quel momento Geremia deve andare di fronte a tutto quello, deve dire ma io poi qui, perché sto qui? Vi dico perché sto qui. Rispetto alle situazioni, alle problematiche che a volte mettono in questione, che scuotono, uno nel raccontare la sua vocazione sta dicendo quello su cui poggia. Cioè, io sto qui perché il Signore mi ha chiamato, mi ha dato la vita. Vedete, è come se anche noi, in un tempo in cui siamo messi in discussione, in cui tante volte le paure abitano nei nostri cuori con tante situazioni anche concrete, no? E con anche l'atmosfera che respiriamo, con l'ennesima suono dell'ambulanza che passa e non ne possiamo più, eccetera, e non finisce così, no? Allora è come se in qualche modo uno è invitato a dire ma io su chi poggio? Su chi vado avanti? Perché sto qui? Mi verrebbe. E vedete, Geremia dice, io mi sono sentito dire, ti ho riconosciuto prima di formarti in utero. Allora questo verbo, ti ho riconosciuto, ti ho conosciuto, non ha appunto il dire ti ho conosciuto intimamente, ma è piuttosto è quello che in un contesto giudiziario, a un certo punto un padre fa nei confronti del figlio. Cioè di dire, lo riconosco, è mio figlio. Sappiamo che a volte si arriva, purtroppo, no, in tante situazioni a dover andare in tribunale per poter dire figlio di questo, non figlio di quello, eccetera, eccetera, no? E allora è come se Dio, Geremia si è sentito dire da Dio, in un contesto di tribunale in cui Geremia si sente accusato, di un Dio che dice agli accusatori di Geremia: questo è mio figlio, è mio figlio, io sono padre suo, e chi tocca lui tocca a me. Chi tocca lui tocca a me. Vedete, rispetto a una morte e a una paura della morte che vuole farci suoi, è come se il Signore ci dicesse e volesse dirci: tu sei mio, tu sei figlio mio, tu appartieni a me, non appartieni alla morte. A questa paura della morte che vuole dominare nei nostri cuori e vuole dirigere le nostre scelte. E stiamo sentendo come la situazione economica, no? Leggevo, l'avete sentito anche voi, un italiano su quattro è sulla soglia di povertà. E sentivamo anche l'altro giorno che 40 italiani miliardari, non milionari, miliardari, hanno quanto? No? Un milione, 18 milioni di italiani. Sono cose scandalose. Mosse dalla paura della morte. Dalla paura della morte. A cui appartengono quei cuori? Quei cuori appartengono alla paura della morte. E allora è come se Dio, no, se Geremia si è sentito dire da Dio: tu mi appartieni, cioè appartieni alla vita, non alla morte. Perché? Perché io ti sono padre. Perché io ti sono padre. Allora credo che sia importante, no, anche chiedere al Signore e poter fare esperienza di questo, no, che il Signore, come noi in qualche modo, vedete anche l'Eucaristia che veniva chiamata farmaco di immortalità, medicina, abbiamo bisogno di farmaci in questo periodo, no? Cioè, anche l'Eucaristia in qualche modo è farmaco, perché? Perché in qualche modo ci libera, è un antidoto a quella paura della morte che vuole farci suoi. E vedete, cioè tu mi appartieni fin da prima di formarti nell'utero, prima di formarti nell'utero. È difficile cogliere un po' questo, no? Perché uno dice, vabbè, uno nasce nell'utero, cioè uno viene alla vita, no? Verrebbe quasi in maniera stupida, scusate, quasi come, no, se un uomo e una donna si incontrano, no? E generano l'ovulo viene fecondato, e allora magari gli angeli che vigilano sul numero di uomini e donne che nascono nel mondo avvertono il Signore, no? Dicono: guarda, lì ne è pronto un altro, no? Cioè, è una stupidità quello che sto dicendo. Per dire, quasi prima c'è l'incontro e poi il Signore. Qui ci viene detto qualcosa, cioè che ancor prima che un uomo e una donna si incontrino, qui provo a dire qualcosa di indicibile, ma spero di spiegarmi il senso che vorrei comunicare, cioè qual è, qualche cosa credo che Geremia voglia dirci, che un uomo e una donna vengono alla vita, sì, perché un uomo e una donna l'hanno voluto, non l'hanno voluto, lo sappiamo, eccetera, eccetera, ma in quel voler non volere, che è sempre umano, c'è il volere di Dio. Cioè, come dire, noi ci siamo perché Dio ci ha voluti. Noi ci siamo perché Dio ci ha voluti. E anche questo credo che sia bello che la parola ci dice, no? Perché poi noi sappiamo che le nostre vicende, noi facciamo parte di una storia sbagliata. come si diceva all'inizio, in generale, mi piace questa cosa, no? E che è anche vera, non del tutto, grazie a Dio, ma è anche così. Però per dire che in questa qui, in cui noi ci siamo perché Dio ci ha voluto. Prima di formarci nell'utero, io ti conoscevo, cioè io ti ho voluto. Ti ho scelto prima che tu uscissi dalle viscere. Vedete, tra l'altro qui stiamo vedendo un po' come il modo di raccontare ebraico, no? Chi dice e ridice. Vedete, la prima frase, ti ho riconosciuto prima di formarti nell'utero, è quasi uguale alla seconda, no? Ti ho scelto prima che tu uscissi dalle viscere. La Bibbia dice e ridice, ma non è vero che è uguale, perché dice poi c'è un passaggio in avanti. Ti ho scelto. L'altra traduzione di questa parola è ti ho consacrato. Ti ho scelto, ti ho consacrato. Consacrato significa ti ho scelto. Quando uno, anche noi scegliamo, no? In questo tempo di saldi che pure si fanno con fatica, uno va là e poi sceglie, prende una cosa, no? E anche qui c'è proprio l'immagine di dire io ti ho preso a parte. Ti ho preso a parte. E anche questo è molto bello perché, vedete, no, ancora purtroppo, anche se pian piano la stiamo superando, nella Chiesa, quando si parla di consacrati, si parla dei consacrati, la vita consacrata, no? E si fa riferimento soltanto ad alcune categorie di persone, no? Cioè, ricordo in cappella universitaria anni fa una signora che era entrata in un gruppo di appunto un'associazione di consacrate. Quando aveva fatto la consacrazione camminava 2 metri sopra il pavimento, no? Della serie consacrata. Per noi consacrato è quasi un titolo, no? E che innalza la persona, no? Perché per noi ci sono i consacrati e poi i non consacrati, no? No, qui consacrato è uno che è stato scelto, è stato preso a parte da che cosa? Dalla morte. È stato strappato alle dinamiche di morte per farci appartenere alla vita. Pensate che anche nella rilettura che tante volte ci sarà dell'uscita dall'Egitto, Dio viene quasi visto come una ostetrica che aiuta e tira fuori da un grembo Israele, fa nascere Israele. Allora anche questo è bello, che noi siamo consacrati, intanto lo siamo tutti per il battesimo, perché attraverso il battesimo il Signore ci ha messo nella possibilità di essere non più schiavi delle dinamiche di morte e di chiusura per vivere, per essere persone vive, che appartengono alla vita. Allora anche questo mi sembra bello, no? Cioè, poter anche qui, in questo tempo segnato tanto dalla paura della morte, poter risentire che Dio, come una levatrice, no, come ci ha tirati fuori per poter essere vivi e poter narrare che c'è un Dio della vita. E ti ho reso profeta delle nazioni. Interessante, no? Geremia poi vivrà nel nord Israele e poi le sue vicende saranno legate a Giuda e a Gerusalemme. Però già questa cosa, qui le nazioni sono i goim. I goim saremmo noi, sarebbero tutti i popoli, tutti i popoli. Cioè, questa dinamica di vita è fatta perché tu possa annunciare la vita fra le genti. Fra le genti. Questo tempo che ci costringe in qualche modo a essere più sobri nelle nostre, come dire, attività ecclesiali, forse ci ricordano che la vita cristiana si vive, no, 24 ore su 24, cioè nel lavoro, no, sono stato giorni fa a un funerale di un amico che era stato carabiniere, poi era in parrocchia, catechista, eccetera, eccetera, e c'erano, lo dico perché c'erano tutti quelli dell'associazione carabinieri, no, con tutte quante le divise, eccetera, eccetera. E, però devo dire che nell'omelia, che non ho fatto io, nell'omelia si è ricordato tanto la sua figura come catechista, non si è detto una parola sul fatto che sulla sua professione. E poi mi è dispiaciuto. Cioè, allora poter essere luce, cioè portare questa esperienza che in qualche modo uno almeno comincia a fare nella vita. Nella vita. E io risposi: ahimè, Signore, Signore. Vedete, Signore in piccolo, e non è il tetragramma, ma è invece il termine più comune, è El. Io non posso prendere la parola perché sono giovane. Ora, in tutte le, quasi tutti i racconti nella Bibbia di vocazione, cioè di chiamata alla vita, c'è sempre uno schema. Lo schema è che il Signore chiama e c'è un'obiezione da parte del chiamato. Ricordate Mosè ne metterà anche tante, no? Dirà no, no, non posso, chi sono io, eccetera, eccetera, e così anche altri, no? E anche qui Geremia. Allora, quasi come dire, cioè rispetto a, e non da poco, perché ricordate, sono parole che il Signore dice a Geremia per poter parlare, e lui dice non posso parlare, non posso prendere la parola. Non posso parlare. Quindi non è poco, la difficoltà non è di poco. Però vedete, è anche qui, no? È la chiamata alla vita rispetto alla quale possiamo sentire tutta la paura di dire: ma io non so vivere. Non so vivere. Cioè, nel senso che le nostre paure, le nostre fragilità, tante volte rispetto a quello che la vita ci chiamerebbe all'incontro, tante volte vogliono tenerci lì, chiuderci lì, dire non è per te, non è per te. Vedete, fra l'altro, questo ahimè in ebraico era il grido dei funerali, cioè era un lamento che si faceva nei funerali. Cioè, quindi Geremia dice no, cioè, qui siamo lontanissimi. Perché sono giovane? E ora, attenzione, giovane non significa soltanto giovane anagraficamente, ma giovane è piuttosto quello che ancora non riesce a stare adulto, è colui che sta in piedi da solo, non ha bisogno, no, di sostegni, cioè il ragazzo che ha bisogno dell'adulto a cui tenersi, eccetera. Allora, come dire, io non so stare in piedi da solo, no? Ho bisogno di sostegni. Ma il Signore mi rispose: non dire giovane, andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto ciò che io ti intimerò. Non temere di fronte a loro, perché io sono con te per salvarti. Dichiarazione del Signore, oracolo del Signore, viene per, no? Oppure parola del Signore. Vedete, rispetto alla difficoltà che sempre viene posta davanti, e il Signore, come anche in altri brani, dirà non temere, io sono con te. Ricordate anche nel brano, tanto per fare una citazione anche del Nuovo Testamento, in quel racconto di Luca della pesca miracolosa, quando sul lago di Tiberiade Pietro dice: Signore, abbiamo faticato tutta notte, non abbiamo trovato niente, e Gesù gli dice: andate, avanza verso il profondo, sulla tua parola getterò le reti. Quando poi trovano tutto, Pietro correrà da Gesù, si metterà in ginocchio davanti a lui, gli dirà: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Cioè della serie: guarda, io ci ho pure provato sulla tua parola, sì, però in realtà ci ho provato così. E quindi quando poi ho visto che invece la tua parola compie molto di più di quello che io mi aspettavo, e vedo tutta la meschinità nel mio cuore, ti dico: Signore, non avere a che fare con me, perché sono un peccatore. Il Signore cosa dice? Il Signore dice: non temere, no? Ti farò pescatore di uomini. Interessante è che non dice: ma no, Pietro, non è vero, Pietro. Cioè, sapete che a volte, no, cioè, per cercare di dare un po', si dice, uno dice, no, e l'altro gli dice: non ce la faccio, e uno dice: ma guarda, tu hai un solo problema, non hai fiducia in te stesso. Tu devi avere più fiducia in te stesso, perché tu sei bravo, c'hai tutto dentro di te, devi solo più avere fiducia in te stesso. Il Signore non dice questo. Il Signore a Pietro, che gli dice: sono un peccatore, no, parafrasando, gli direbbe: sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Ma il problema qual è? Il problema non è che tu sei peccatore, il problema è intanto non temere il tuo peccato, perché non è più grande di me, dice il Signore, perché io sono con te. Allora, anche in questo tempo in cui ci mostra come magari su tante cose noi non siamo capaci di stare in piedi da soli, al di là di che età stiamo vivendo, siamo giovani, secondo Geremia, il Signore dice: io sono con te. Cioè, provare a fidarsi del Signore, provare a vivere con Lui, perché Lui ci raggiunge, perché Lui ci parla, perché Lui in qualche modo ci dice che anche in questo tempo è con noi. Io sono con te per salvarti. Io sono con te per salvarti. E poi il resto, vedete, del racconto, sono il racconto di, appunto, di un profeta che sarà mandato a dire delle parole forti. Ecco, io ti pongo le mie parole nella tua bocca, vedi, oggi ti costituisco contro le nazioni, contro i regni, per sradicare, per demolire, per distruggere, per abbattere, per edificare e piantare. È interessante, è un'azione di decostruzione e di costruzione. Sembra più decostruzione, nel senso che sono quattro verbi, che in negativo, vedete, sradicare, demolire, distruggere per abbattere, e poi per edificare e piantare. Cioè, quindi una parola che per salvarci scuote, e in gran parte demolisce, ma poi per edificare e piantare, sradica, demolisce, distrugge, abbatte. E forse anche questo tempo, no? E vado verso la conclusione, in cui certe cose ci stanno andando giù, e non ce ne rendiamo neanche tanto conto, no, forse non ce ne vogliamo rendere conto, no? Anche nella Chiesa a volte. E per poter dire: ok, c'è qualcosa che viene giù, ma forse c'è qualcosa anche che nasce, qualcosa di nuovo che può essere edificato e piantato, no? Perché appunto il Signore della vita, anche in questo tempo non ci sta abbandonando. Ecco, basta così, le parole del Signore attraverso Geremia e attraverso le mie, in maniera molto più piccola, poi parlano al nostro cuore, lì c'è il Maestro interiore, lo Spirito Santo che continuerà il dialogo con noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vi confesso che parlarvi con le mascherine, che dobbiamo continuare a fare, non dobbiamo togliere, ma mi rende più difficile il parlare, perché naturalmente vedendovi, vedendo l'espressione del volto, uno è naturalmente aiutato, noi professori lo sanno, com'è difficile invece con le mascherine, eccetera. Però obbedienza al tempo, andiamo avanti. Grazie e buona serata. Grazie Vincenzo. Buona serata a tutti gli amici di Zoom. Ecco qua.